Adesso, dopo questi bei bellissimi semi che ci sono stati lanciati, darei la parola a qualcuno di voi se intende approfondire qualche aspetto, fare delle domande. Avete un minuto di riflessione, poi potete parlare. Minuto solo. Con semplicità, senza. Se no intervengo io, allora è peggio. No, perché registriamo.
Ma mi sentite? Si parlava di giustizia, dicevano gli insegnanti, giustizia, corti, giudici, così. Ma la domanda è proprio la più stupida che mi viene in mente, ma chi giudica i giudici? C'è qualcuno sopra che è in grado di dire ai giudici voi giudicate bene, voi giudicate male? E siamo sempre lì. Era la curiosità la mia, non era più la domanda. C'è un qualcuno sopra i giudici? Grazie.
Presentati.
Mi chiamo Walter. Molto interessanti le parole che sono state dette. Io credo molto, molto profondamente che la pace è un processo, che non si può fare con regole, con parole, bisogna lavorare tutti i giorni, tutti i santi giorni per questa parola. E se non ci lavoriamo nel profondo, all'interno delle proprie comunità religiose, non religiose, eccetera, perché all'interno delle proprie comunità ci sono persone che non praticano,
Si è spinto.
che non praticano molto per questo processo di pace. Quindi, lo sappiamo bene, nelle nazioni governate più o meno da religioni e anche non, perché quattro sono le parole chiave per me.
Si è scaricato,
Fa
quindi
niente.
bisogna andare di voce.
Non faccio neanche finta di che ne sappia. Quattro per me sono le parole chiave per lavorare sul processo di pace. Non essere dominati da quel campo egoico che per me è dominato a sua volta da quattro parole: la paura, la pena e la sofferenza, a me, misero, me, eccetera, eccetera, no? E qui il piacere e soprattutto a livello geopolitico in generale il potere. Se non lavoriamo su queste quattro parole, non lavoreremo per una pace, perché dentro queste quattro parole ci sono le ingiustizie, perché chi opera per il potere non opera per la giustizia, opera per il proprio potere. Che sia individuale, che sia di una nazione, che sia di un complesso di nazioni. Chi opera per il proprio piacere, evidentemente non gliene frega niente della pace, gli interessa il proprio piacere. Chi opera nella paura, sappiamo bene che può fare disastri, e chi opera nella pena e nella sofferenza, a sua volta fa disastri a sé e agli altri. Per lavorare sulla pace bisogna essere consapevoli di che quanto lavorano dentro di noi queste quattro P: paura, pena, piacere e potere. Essere consapevoli di dove lavoriamo con queste quattro P nel quotidiano, con le altre persone, quando le altre persone operano a noi con queste quattro P: quando operano il potere, quando operano il piacere, nella paura, quando vogliono la sofferenza. Questo per me è il processo di pace, che è un processo lunghissimo. Prima di lavorare per fermare le guerre, bisogna lavorare molto, 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 molto prima per cercare di comprendere le cause delle guerre. Oggi ho letto, per esempio, un articolo interessante sulle cause della prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale. È molto interessante riconoscere la storia e capirla, cosa c'è dietro. E non solo dire questi sono i cattivi e noi siamo i buoni. Perché non funziona così. Grazie.
Grazie a te.
Io non ho visto questo valico, non lo so. Per quello che riguarda cioè, la domanda sui giudici è una domanda per tutti, per tutte le società, per quello che posso dire rispetto alla giustizia effettiva e di queste leggi Noachide, eccetera, e di quello che succedeva a Gerusalemme. I giudici erano un consesso di 120 persone. E che ovviamente si controllavano, non so chi controllasse queste 120 persone, cioè possiamo andare avanti, arriveremo a un atomo che è poi è stato il Big Bang che ha dato origine a tutto. Ecco. Comunque erano 120 persone e si spera che trovassero un equilibrio. Ecco. Un CSM ante lettera.
Salve, mi chiamo Emanuele, grazie per l'incontro e le testimonianze e le riflessioni. A me ha colpito un po' una specie di polarità che ho notato, no? Tra la testimonianza e la pragmaticità. La testimonianza, come ha detto quella di Natan, quando non parteggiava per nessuno, parteggiava per il sofferente davanti, che era poi trasversale a tutte e due le situazioni. La praticità, come l'hai detto invece, parlando della mediazione, cioè della necessità comunque di non imporre la propria pace, la propria visione di pace, ma di trovare un incontro con l'altro. E questo secondo me un po' rispecchia le due dimensioni, quella della politica che deve trovare una mediazione e quella un po' dello spirito che invece lavora sulla testimonianza, cioè sul porre in essere a proprio rischio e pericolo quello in cui si crede davvero fino in fondo. Ecco, un po' questa era la riflessione che mi veniva. E lavorare per la pace, secondo me, significa ognuno trovare un proprio incontro tra queste due dimensioni. Vale per qualsiasi contesto religioso, cultura religiosa, situazione politica, ma credo anche un po' personale, individuale. E niente, era un po' la riflessione in realtà su questo fatto, che per me è proprio la grande difficoltà è quella. Cioè trovare, e tante volte forse si litiga sul fatto che ognuno trova la mediazione in un certo posto, punto, e trova che quella sia la soluzione da usare e vorrebbe imporla, insomma, come soluzione. Non so se questa cosa un po' nelle vostre varie religioni, neanche io uno evidentemente, però se questa cosa un po' la si può rispecchiare, vedete che si rispecchia anche nelle vostre tradizioni religiose.
Posso dire qualcosa?
Sì.
Non so se è una risposta. Prima dicevo che chi veniva a Plum Village pensava di trovare attivisti per la pace. E una volta una persona ha espresso un po' il disagio, dicendo: a me interessa questo insegnamento, ma mio marito è un sindacalista, è un attivista politico. E la risposta è stata: ognuno, come dire, agisce nell'ambito che gli è proprio. Abbiamo bisogno degli uni e degli altri. Non c'è, come dire, da mediare nulla. Ognuno fa per la pace quello che si sente che è pace. Quindi, a seconda di quello in cui crede, degli ideali che ha, fa certe cose. Non c'è bisogno di mediazione, ecco. Non penso che bisogna mediare niente. Cioè, io così ho imparato.
Se posso dire, la mediazione, poi a proposito di pragmaticità, no? Perché io la più pragmatica, perché proprio poi nell'ebraismo ci sono le prassi, no? Come ho detto, anche l'aiutare l'altro, il 10%, istituire il tribunale, eccetera, eccetera. E poi viviamo, no? E siamo tutti qua. Allora, dov'è la mediazione? Ma qui parlo per me, parlo per Diana, io e te, prendiamo il caffè dopo, chiacchierando, ti dico, secondo me la mediazione sta quando tu vai a decidere chi poi governa tutto questo. Quindi, al di là di tutte le religioni, poi in realtà la mediazione è a livello politico, a livello sociale, a dove metti la crocetta e a chi ti ha urlato di più nelle orecchie, chi hai ascoltato di più. Poi purtroppo è quello. Secondo me, io sono anche abbastanza... sono ottimista in classe, ma sono un po' pessimista.
Ma forse la prima mediazione siamo noi, nel senso che cosa costruiamo dentro di noi, cioè che scelte decidiamo di fare, che cos'è per noi la giustizia, che cos'è per noi il bene, no? E qual è il nostro paradigma. Poi, chiaro, ci sono diversi livelli, c'è un contesto sociale. Io non ho parlato di giustizia, ma la pace ha tanti rapporti, cioè la pace può essere riconciliazione, la pace può essere è giustizia. Che cosa intendiamo noi, che scelte di giustizia facciamo dentro di noi e poi appunto nell'ambito in cui lavoriamo, perché il quotidiano ognuno se lo gioca là dov'è, no? Poi c'è il politico che se lo gioca nella politica, c'è chi è in fabbrica se lo gioca, però se lo costruisce dentro. Ecco, sarebbe interessante che cos'è per noi la giustizia, per esempio, che rapporto c'è tra giustizia e perdono, è molto stimolante questo, no? Rispetto anche a quanto si diceva delle diverse sfumature che ci portano alla pace, ma credo appunto che la prima mediazione che viene fatta è nel cuore, nella coscienza, in quello che noi costruiamo e decidiamo, che può essere un gesto di pace oppure un gesto di rottura. Ecco, poi ci sono i grandi sistemi, ma io nella mia vita quotidiana intervengo in piccoli sistemi, in quello che fa parte di un processo, come diceva prima Walter, no? Ecco, fa parte di un processo, ma io posso fare questo. Ed è un po' anche a cerchi concentrici che si trasmette questa realtà, no? Perché se c'è una persona, se c'è una comunità che crede così, allora qualcosa si muove. Ecco, forse la domanda, se io sono un operatore di pace o mi interessa essere un operatore di pace, è un po' sopita, ecco, forse c'è anche questo.
Io penso che il tema di pace in ogni parte del mondo può essere sfornato dalle persone che vi abitano, è come il concetto della democrazia. Non posso dire che una parte non è democratica, vi fabbrico io un cappello e lo metto in testa per essere democratico. Lo stesso per il concetto di pace. Va a seconda del nostro credo, dei nostri sistemi, del nostro pensiero, e sto parlando da credente, quindi il credente ha delle regole da osservare, poi si elabora una soluzione che parte dal posto dove nasce il problema. E io l'ho detto all'inizio, è un tema molto complicato.
Allora, prima di tutto parlo singolare. Allora, io credo che la storia delle religioni, eccetera, Io la interpreto così, è un po' la somma dell'esperienza che l'umanità ha fatto di Dio. Okay? Quello che ho capito io, e quello che sogno anche io, è che ci sia un da parte di chi ci ha creato, di chi mi ha creato, un dono di vita che è eccessivo e a prescindere. Rispetto a questo mio sogno, questa così mia intuizione, ecco, se questa è la dimensione, tutte le volte in cui noi cerchiamo, cioè nel momento in cui io capisco questa cosa qui, io cerco di antropizzare questa mia intuizione. Cioè rispetto a questo dono di vita che è eccessivo e sovrabbondante e a prescindere, tutte le volte che poi cerco di dare delle regole a questo sogno, torno nella mia umanità che fatica a entrare in una dimensione di questo dono. Quello che io penso di aver capito però è che ci siano degli ambiti in cui queste regole è impossibile darle e in cui vale la pena stare per continuare questo, cercare di capire, di dare un contributo appunto all'esperienza che come umanità facciamo di Dio e che è stare con gli ultimi sicuramente e fare esperienze di umanità e quindi che si fondano sulla relazione. Stando ben attenti che nel momento in cui appunto si mette una regola, attenzione, cioè io dico attenzione perché, cioè che regola può essere in eccesso e a prescindere?
L'invito è quello di avere questo atteggiamento, questa attenzione alle 4P nei vari modi che ci sono stati suggeriti nel nostro essere presenti nelle comunità in cui siamo. Tante parole sono state dette nelle occasioni che incontriamo insieme agli ultimi. Coltivare semi di pace è un po' come vivere nella speranza e voglio dire una cosa che mi è stata detta, mi pare da Don Renato, ma non sono sicuro, una frase di Sant'Agostino che diceva che la speranza ha due figli, si chiamano indignazione e coraggio. Mi ha colpito molto perché mi sembra che non me l'aspettavo da Sant'Agostino che dicesse che per vivere la speranza bisogna indignarsi e avere coraggio. Io voglio raccontare una cosa semplice di una donna a cui voglio molto bene, che è qui, che è Sheila, che in questa settimana è diventata cittadina italiana. Sarebbe da applaudire, ma l'applauso è un applauso di indignazione. Perché noi abbiamo parlato di legge come strada per la sicurezza e per la pace. Lei è qui in Italia da quando ha 12 anni, ora non so quanti ne ha, ma saranno almeno 30 anni che sei qui, vero Sheila? Di più di 30 anni, è sempre vissuta qui, ha sposato un italiano, è sardo ma è italiano, ve lo garantisco. Ha una figlia italiana da 16 anni e le leggi sono chiarissime, ma non sapete quanto ha dovuto penare per diventare cittadina italiana martedì scorso, ed è un'indignazione perché ha avuto a che fare con burocrati che si sono trincerati dietro il loro compito non chiaro, ha avuto a che fare con situazioni difficili perché proviene da un paese che era in guerra e che quindi ha avuto anche la sventura che i suoi documenti originali erano bruciati, ma che fosse lei, che fosse qui. Io stesso che mi sono trovato in mezzo alla sua storia, non so, almeno 3 o 4 volte ho dovuto fare relazioni per testimoniare che lei viveva in Italia, che ha fatto le scuole italiane, ma poi che è stata sposata va bene, anche in chiesa, ma anche da un comune italiano, quindi la legge è chiara, eppure ci sono voluti tutti questi anni perché ottenesse un suo diritto. Allora io adesso vi invito ad applaudire a lei che ha avuto pazienza e che ha avuto questo diritto, ma anche un'indignazione al nostro paese che non gli ha concesso questo diritto quando gli era dovuto. Quindi avere indignazione e coraggio è una strada per costruire semi, coltivare semi di pace. Grazie.
Buongiorno a tutti, grazie. Sono Paolo, ho colto l'invito di Claudio e poi colgo l'attimo che ha riportato anche sulla dura realtà la discussione per solo una considerazione generale e invece anche un invito concreto rispetto al futuro di queste iniziative che quest'anno avete messo in campo. La riflessione generale è quella che riguarda la riconciliazione, che è la riconciliazione tra popoli, tra culture, ma ancora prima o ancora di più, o non saprei bene come dove posizionarlo, ma ugualmente la riconciliazione tra uomo e ambiente, che c'entra molto con i conflitti e le fatiche che poi i popoli e le culture fanno nello stare insieme. Lo sfruttamento dell'ambiente è una delle maggiori cause della frattura, è una delle maggiori cause del colonialismo che abbiamo richiamato, è una delle maggiori cause dei disastri ambientali che in questi giorni stanno attraversando l'Italia e che continueranno ad attraversare il mondo finché non ampliamo lo sguardo al di là dell'umano, no? E in questo probabilmente San Francesco, qualcuno meglio di me potrebbe dirlo, penso che sia stato un testimone diretto. E basta, questa era la riflessione generale che poi si salda concretamente col pezzo successivo, che è l'invito che un pochino anche Claudio mi invitava a fare, ma che io stesso gli avevo suggerito quando mi ha parlato per la prima volta di questa iniziativa. A Milano ci sono almeno 50 esperienze di resistenza contro la cementificazione, a proposito della riconciliazione tra uomo e ambiente, che sta devastando la città e che devasta il territorio. Sono degli orti comuni, orti sociali, orti condivisi, sono gruppi di cittadini che si auto-organizzano per ridare vita e dignità a spazi che diversamente diventerebbero grattacieli, che è il sogno del nostro sindaco, di trasformare la città in un grattacielo unico, magari anche appendendoci gli alberi sopra. Ecco, ci sono tutte queste esperienze che sicuramente a loro volta testimoniano e coltivano semi di speranza, semi di pace e semi di vicinanza, di comunità, come che è un termine che abbiamo continuamente usato quest'oggi. Ecco, proviamo a immaginare che l'anno prossimo o che nei prossimi percorsi questa bellissima iniziativa dei girasoli, ad esempio, ma forse anche altre iniziative di questo tipo possano avere un panorama ancora più ampio di questa splendida cascina e invadere la città, perché la città è punteggiata da questi luoghi, più piccoli, più o più grandi che siano. Okay? Quindi questo era un pochino l'invito che facevo a tutti. Grazie ancora a tutti.
Dacci la strada. Mi indicherai la strada per farlo. Qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa o avete già risposto? Io concludo dicendo due cose. Una, che una volta sono stato colpito, non so se era un salmo o una profezia di qualche profeta nella Bibbia, che dice così: la pace germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Io l'ho intesa come dire: la giustizia non ci appartiene, abbiamo le leggi, ma abbiamo visto prima che chi è debole fa fatica ad avere l'attuazione della legge, chi è potente riesce benissimo ad aggirare in vari modi con i suoi avvocati la giustizia. Io non so cosa vuol dire che si affaccerà dal cielo e la pace germoglierà dalla terra, comunque il nostro sogno è quando si incontreranno. E penso che abbiamo avuto veramente tanti stimoli per trovare occasione di coltivarne almeno qualcuno giorno per giorno dentro il nostro cuore, dentro le nostre azioni. Adesso concludiamo con una festa, perché la festa, una piccola festa, è un elemento della pace, perché ci sono i ragazzi della comunità 100 passi che è qui, che hanno preparato un piccolo aperitivo, come l'ho annunciato, e adesso li chiamiamo e possiamo salutarci un pochino tra di noi prima di andare a casa con questo aperitivo. E vi invito anche a fare una piccola donazione per questi ragazzi che hanno fatto questo aperitivo e vorrebbero trovare dei soldi per fare una gita. Adesso troviamo il modo. Una gita. Come ringraziamento per voi che siete venuti a portarci la vostra testimonianza, c'è un piccolo dono.